di Sognatori alla seconda stagione del podcast. Questa sarà leggermente diversa dalla stagione precedente. Gireremo insieme il mondo attraverso il mio microfono, dando spazio alla voce di persone che hanno una storia da raccontare. Volete qualche spoiler? Vi dico solo che voleremo in Giappone con il campione europeo di Pokémon Go. Faremo una tappa in Veneto per una sbronza fuori dalle righe per ripartire immediatamente verso la Silicon Valley, tra startup miliardarie e tendopoli di senza tetto. Non necessariamente in quest'ordine, ma basta chiacchiere. Vi auguro un buon ascolto lasciandovi con lo slogan del podcast. Scrivi, invia, ascolta. Benvenuti sognatori ad una nuova puntata del podcast. Oggi qui con noi abbiamo Carlo Amodeo, dal Polimi alla Silicon Valley.
Piacere ragazzi.
E Lorenzo Cantù, detto anche Kent.
Sì. Ciao.
Dal Polimi al Polimi.
Sì.
Volete parlare un po' di voi?
Sì, ciao ragazzi. Benvenuti al Sognatori Podcast. E come mi ha introdotto Luca, sono Carlo. Sono nato in Sicilia, ho vissuto a Verona, mi sono trasferito a Milano per fare il Politecnico. In ingegneria biomedica, tra l'altro con Lorenzo.
Sì.
E, nel mio percorso universitario avevo deciso che avrei voluto provare un'esperienza forte, diciamo, all'estero, però anziché fare l'Erasmus ho deciso di intraprendere questo percorso di scambio con gli Stati Uniti e sono 3 anni che sono là. Mi sono trasferito a Chicago, quindi ho fatto Milano-Chicago, ho fatto 1 anno e mezzo là per finire gli studi, fare la tesi, eccetera. Ho iniziato a lavorare part-time e poi ho ottenuto un'offerta full-time, sono andato in Silicon Valley a San Francisco. E sono qua in Sicilia in estate per le ferie. È da 1 anno che vivo a San Francisco.
Ok, bene. Invece te, Lorenzo?
Invece, appunto, come anticipato da Carlo, ho studiato al Politecnico di Milano, in ingegneria biomedica come lui. Solo che io non ho deciso di fare Erasmus né niente, ho deciso invece di intraprendere, rimanere in Italia. In particolare poi ho cambiato facoltà, passando da biomedica in triennale a nucleare in magistrale, e poi si è un attimino aperta l'opportunità di fare un dottorato, principalmente perché non avevo particolarmente voglia, non mi vedevo troppo a lavorare poi in un'azienda, e perché poi comunque il nucleare in Italia, per quanto non strettamente magari legato all'impiantistica, quindi le centrali, ma più alla medicina, quindi come ho scelto io, non è che abbia particolari sbocchi, e l'ho scoperto mio malgrado più o meno verso la fine, 6 mesi prima di finire. E così poi ho fatto un dottorato in realtà che è in ingegneria elettronica, quindi percorsi.
Ma questo, quindi non ci sono spunti in Italia, ma all'estero ci sarebbero?
All'estero sì, ci sarebbero, in realtà però sono tutti relegati alla parte di impianti, quindi in realtà si va a lavorare su centrali e in realtà c'è tutto ciò che sta attorno poi al percorso di combustibile waste.
Quindi può andare solo in quelle città che hanno effettivamente
centrali o
paesi che hanno una cultura anche
inizialmente 3 anni fa in realtà era la Germania, adesso non più.
Hanno chiuso.
Adesso c'è questa cosa qua, sagata qua che hanno chiuso, però appunto Francia, io ho amici che hanno fatto doppia laurea in Francia, quindi in realtà un percorso di doppia laurea simile a quello che ha fatto Carlo, però appunto nemica in particolare a Cadarache, dove c'è anche ITER, quindi il reattore a fusione. Lei in realtà è stata a Grenoble, però adesso vabbè, anche lei fa un dottorato per l'agenzia.
Okay. Invece nell'ambito biomedicale come puoi spendere questa tua conoscenza che hai acquisito nell'ambito del nucleare?
Il nucleare in realtà io ho scelto medicina nucleare, nel senso che un po' più la parte che sta attorno al trattamento dei tumori. Quindi in realtà, magari avendo fatto un po' in biomedica, qualcosa legato a cellule e tessuti, poca roba in realtà, perché appunto è una triennale.
Beh, il nucleare nella medicina è stra interessante, ci sono i raggi X, la risonanza magnetica nucleare,
esatto,
che è quello su cui lavoro io, cioè tutto si basa su principi molto base però di ingegneria nucleare, poi noi lo applichiamo all'imaging, quindi quello è solo per ottenere un dato, poi lo analizzi in vari modi, però l'ottenimento del dato viene da... cioè dalla teoria fisica che sta dietro al nucleare.
Cioè infatti molto più incentrato su fisica, che poi in realtà la parola nucleare non è tanto, non deve essere intesa tanto come legato a qualcosa di radioattivo, che poi vabbè, tra parentesi, noi siamo radioattivi, noi decadiamo, quindi questo è un altro discorso. Quindi, tecnicamente
dovremmo fare un dovremmo andare più sì, approfonditi su questo argomento per far capire, però.
Però sì. Questo è in realtà proprio legato al concetto di nucleo. Okay. Quindi in realtà atomi, tutte le forze di interazione, tutto ciò che ci sta attorno. Quindi in realtà un po' più il comparto fisico.
Mm-hmm.
Con quella nota un po' più di ingegneria. Ingegneria che in realtà la dà magari, insomma, studiare più la parte di funzionamento, non so, ad esempio, di un acceleratore, del macchinario in sé per sé, che poi anche qua la distinzione è molto molto sottile.
Okay.
In Italia in realtà ci sono tante realtà. Mm-hmm. Cioè, io ho fatto tesi, ad esempio, al CNAO, che è il Centro Nazionale di Idroterapia Oncologica a Pavia, okay, dove penso, è l'unico in Italia in realtà, che ha un acceleratore di particelle, un sincrotrone.
Uh-huh.
E lì cioè, ho visto la vera ingegneria legata al... Wow.
E li studiano come, diciamo, curare il cancro attraverso...
Curare... sì, attraverso comunque, esatto, l'utilizzo di adroni. Cioè, in realtà, quindi, arriva il paziente magari da vari ospedali, in particolare mm-hmm. da San Matteo, e insomma, ci sono varie sale, ho avuto anche modo di vedere, di provare l'acceleratore.
Wow, incredibile. E come siamo dal punto di vista della ricerca in questo... campo.
Allora, siamo avanti, nel senso che comunque c'è gente davvero brava per la mia esperienza personale,
mm-hmm.
però cioè, mancano i soldi, al solito. E, tant'è vero che comunque no, si deve andare a cercare magari anche all'estero di, non dico raccogliere fondi, però raccogliere tecnologie, raccogliere macchinari, perché qua l'iter sarebbe molto lungo, molto dispendioso.
Mm-hmm.
Ci sono tante cose burocratiche che insomma un pochettino vanno ad intaccare il processo.
Cioè,
c'è tanta brava gente, molto molto forte,
mm-hmm.
insomma manca un po' che... cioè l'ambiente non aiuta, mettiamola
okay,
così.
Sono bloccati.
Sì, si va avanti un po' lento, cioè che è un peccato in realtà, perché c'è davvero gente davvero
tanto
davvero,
potenziale.
Davvero forte. Sì, sì, sì.
Ok.
Certo.
Beh, visto che siete stati compagni di corso e avete avuto quindi...
Purtroppo. Capitato così.
E avete avuto quindi un percorso simile a... Adesso, dopo che avete finito e avete iniziato la vostra carriera lavorativa, chi è rimasto a Milano e chi è andato invece fuori all'estero, secondo me sarebbe interessante andare a capire quali sono le differenze più importanti che notate tra Milano e Chicago o San Francisco, in base a quello che ti racconta
sì,
il bravo Carlo.
Sì, partire da lui in effetti.
Vabbè, però comunque poi Milano è cambiato tanto negli anni, secondo me. Io adesso non sto a Milano da mm-hmm. 3 anni,
no, però, è cambiato.
Però tra quando sono arrivato nel 2016
okay.
e quando poi me ne sono andato nel 2020, perché alla fine tra una cosa e l'altra col Covid ho lasciato la casa,
mm-hmm.
Già lì era cambiato abbastanza.
Okay.
E in particolare immagino che dopo il Covid sia completamente diverso, almeno questo è quello che le persone mi dicono, mm-hmm. ad esempio c'è una donna che mi dice questa cosa, ed è una cosa che in tutto il mondo si è sentita. Per esempio quando sono arrivato a Chicago, che era una città chiaramente morta durante il Covid,
okay.
Chicago sono arrivato, c'era la neve alta 2 metri perché era inverno, sono arrivato a gennaio,
mm-hmm.
meno 10, meno 20 gradi, in più tutti i locali chiusi, una cosa che per l'America non esiste perché c'era il Covid.
Mm-hmm.
E tutte le persone ti dicevano peccato che sei arrivato adesso, già l'inverno è tosto, in più dopo il Covid.
Okay.
Stessa cosa a San Francisco, una città bellissima,
mm-hmm.
che è una tra le più influenti sicuramente nel mondo di oggi, perché tutte le tecnologie sono nate lì, una meta comunque molto ricercata per il turismo, la patria del movimento, insomma, per la parità dei diritti di genere,
mm-hmm.
la patria degli hippie se vogliamo, YMCA e tutto il resto, che ha tantissimi problemi che sono stati accentuati col Covid.
Okay.
Per esempio... è risaputo il problema delle case a San Francisco, ci sono tantissimi barboni,
mm-hmm.
ci sono tantissime persone che vivendo per strada sviluppano anche problemi di malattia mentale,
okay.
e vivendo in una società come quella americana, che è diversa dalla nostra, in cui, diciamo, cioè in Italia prima che vai a vivere per strada c'è un iter molto lungo, cioè devi perdere il lavoro, devi aver litigato con la tua famiglia, perché sennò di base sei a casa dei tuoi, a casa dei tuoi amici.
Mm-hmm.
In America è un attimo, perché l'affitto ti costa magari $5,000 in Silicon Valley, perché tutte le persone sono andate a lavorare raddoppiando il prezzo della vita.
Mm-hmm.
Perdi lavoro, un attimo che ti trovi senza una casa.
È più facile
poi...
andare al lavoro. Cioè qua
sì.
c'è tutta la parte sindacati, mica sindacati.
Sì, lì a quanto ho capito da un giorno all'altro
sì,
possono
cioè
chiuderti il contratto.
Io ho un contratto in cui domani ti dico ciao, non vengo più, e anche loro mi dicono ciao, da domani non ti vogliamo.
Okay.
Il che chiaramente ti fa vivere.
È un'arma a doppio taglio.
È un'arma a doppio taglio, perché a te dà molta libertà, però ti possono
lasciare a piedi.
Se non sei indispensabile, infatti in azienda tu vuoi essere indispensabile.
Certo.
Cioè questo è quello che vuoi fare.
Quindi c'è anche molta competizione, vista questa
cosa. C'è competizione, però secondo me anche il livello è più basso. Cioè nel senso, vedo tante persone che si sbattono, sono in competizione, però io personalmente ho colleghi che persone con cui ho lavorato in Italia, mm-hmm, che secondo me sono più, molto più brave della media delle persone negli Stati Uniti.
Wow. Bene. Dici che questo è dovuto più a una questione dell'istruzione?
All'istruzione. Diciamo che però le persone sono anche più serie all'estero. Cioè, quando vai in America devi prenderti più responsabilità, devi magari aprirti il conto in banca, farti i prestiti universitari per iniziare a studiare. Mm-hmm. Cioè, hanno più la testa sulle spalle. L'università è più importante. Noi, meno male, iniziamo l'università a 19 anni, così, perché devi farla.
Okay.
C'è anche questa differenza.
Sì, è okay, vero, siamo, c'è un gradino.
Loro la iniziamo con più leggerezza.
Loro, noi la iniziamo con leggerezza, loro comunque ci pensano perché si indebitano per la vita. Mm-hmm. Quindi poi arrivano che hanno la testa sulle spalle, prendono con serietà tutto.
Sì, certo. Anche perché quindi non c'è un... Beh, finisco la triennale, inizio un'altra triennale in... Come sì, magari sì, alcuni fanno qui.
No, probabilmente oppure cambiano percorso. Io non sarebbe stato neanche troppo plausibile, no, in America. Cioè, cambiare...
Cambia tanto. Conta che se tu vuoi diventare un medico, devi farti una triennale... Puoi farti una triennale in ingegneria, devi farti una magistrale in biologia e solo allora puoi accedere a medicina. Quindi cambiano molto il percorso di studi, però sempre
si legano a
sensati, perché tra l'altro, come ne parlavamo credo l'altro giorno in spiaggia, mm-hmm, un errore economico che tu fai magari quando sei ai 26 anni negli Stati Uniti ti distrugge, perché magari hai mezzo milione di dollari di debito, mm-hmm, e una decisione sbagliata ti può fregare. Infatti per quello le persone poi finiscono,
wow,
in mezzo alla
e
strada.
E poi ci si creano, a quanto ho capito, queste tendopoli addirittura lì.
Sì, sì, no, San Francisco è tra l'altro neanche la prima, però una delle città con più barboni negli Stati Uniti. C'è il Tenderloin, che se avete visto La ricerca della felicità, il film, quello di Will Smith, mm-hmm, avete presente? Sì, lì sì, è ambientato lì nel Tenderloin di San Francisco. Ed è assurdo perché tu hai questi poli scientifici, tecnologici importantissimi. C'è Google, Facebook, Twitter, che adesso è X. Mm-hmm. Hanno messo la X gigantesca su Market Street.
L'hanno tolta.
L'hanno tolta perché era illegale.
Perché, sì, sì, perché era illegale?
Perché non avevano, insomma, nel palazzo non avevano il diritto a fare lavori esterni.
Ma ragazzi, 7 miliardi di lumen, ce l'ho vista in funzione, quella roba lì, cioè, che acceca. Quindi,
allucinante.
Bravi.
E insomma, quindi tu hai tutta questa roba, quindi questa ricchezza...
spropositata e quella povertà altrettanto spropositata.
Secondo me San Francisco è proprio l'emblema del sistema. Cioè, è una città che appunto secondo me influenza il mondo come poche altre adesso, mm-hmm, e gli effetti si vedono in positivo e in negativo tantissimo.
Sì, sì, sì. Anche perché le aziende più che hanno più peso nel S&P 500 sono proprio
tutte
quelle che hai nominato
Google,
tu.
Google, Meta,
esatto,
Twitter.
Quindi assolutamente influenzano il mercato finanziario e di conseguenza
sì,
tutto
sì,
il
sì,
mondo.
Adesso Gonda si sta svuotando la città da 2 anni che tutti vanno via perché prezzi altissimi. Mm-hmm. Situazione che tu cammini in strada, trovi le siringhe.
Quanto sei di povertà, vedete? C'è una cifra allucinante.
C'è una cifra, cioè, che vabbè...
$50,000?
No, se tu hai la tua famiglia, se il tuo nucleo familiare ha uno stipendio di meno di $105,000, uh-huh, e vivi a San Francisco, sei considerato povero. $105,000 vuol dire 10.000 al mese.
Wow.
No, 10.000 no, 8.000 al mese.
Però avevi nucleo familiare, però c'è una roba che qua invece vivi da grande.
Sì, sì, ma...
ci devi fare molto bene.
Quindi sei considerato povero e hai addirittura, non so, gli aiuti statali a questo punto?
Avresti accesso agli aiuti statali se la California fosse in grado di darti, cioè tipo mettere lista d'attesa,
okay,
però poi neanche i barboni che sono in strada hanno effettivamente accesso a quella roba, quindi non funziona.
Okay.
Lì perché c'è un governo estremamente di sinistra,
mm-hmm,
e a San Francisco, che ha creato vari problemi. L'America è molto polarizzata, cioè sei un fascista, sei Trump,
okay,
o sei... estremamente di sinistra, comunista non è neanche giusto, però sei molto molto liberale. Però per esempio una legge assurda a San Francisco è che per aiutare, mm-hmm, la protesta ai barboni che vivono in strada e per evitare di sovraccaricare le celle, le carceri, hanno fatto sì che se tu vai in un negozio e rubi al di sotto di $900 non sei perseguibile penalmente.
Cosa?
Cioè, infatti ci sono le persone che vanno, prendono, riempiono la borsa, è pieno di video, se cerchi su TikTok, YouTube,
follia,
esci. Nulla, nessuno tipo, cioè possono prenderti le cose, ma non ti possono arrestare, non possono farti niente.
Perché le carceri sono troppo piene?
No, perché a San Francisco è legale rubare sotto i $900, non è legale, okay, però non è punibile per la
punibile,
sì. Possono farti una multa, però chiaramente
non la puoi pagare, non ha senso.
Se sei un barbone. Wow. Quindi questa legge era fatta per evitare di sovraccaricare le celle, mm-hmm, ricordiamo che gli Stati Uniti era un posto in cui c'era un'isola che era un carcere, c'è Alcatraz, quindi aveva senso secondo me. Però poi l'effetto è che la città è completamente allo sbaraglio.
Parlavo con Ame l'altro giorno e sul discorso del facilissimo perdere il lavoro, giustamente anche lui, beh, ovviamente confermato.
Amedeo è un mio amico, sì, che esatto, è a San Francisco, mm-hmm, ed era anche lui venuto in Italia.
E, sul discorso di perdere il lavoro, che in realtà è un dato di fatto, quindi non è che ci siano opinioni a riguardo, però lui diceva giustamente, è molto facile perdere il lavoro perché è altrettanto facile, ora poi non so se tu puoi confermare o meno, che tu lo possa ritrovare. Cioè, è anche facilissimo licenziarti, perché tanto poi, bene o male, sì, se sì, hai la capacità, puoi raggiungerla molto facilmente.
Questa è la differenza principale degli Stati Uniti
con l'Italia, ad esempio.
Che a nessuno frega niente di chi sei. Cioè, tutti ti fanno un colloquio, a loro non interessa che tu abbia una laurea dall'università prestigiosa, a loro non interessa che tu ti sia laureato con un certo voto, non gli interessa il tuo genere, non gli interessa la tua foto nel curriculum, la tua età. Tu mandi il curriculum, chiaramente determinate cose minime devi avercele, perché sennò non ti chiamano al colloquio, però tu puoi entrare come senior senza avere un titolo, chissà, dall'università di New York, dalla Yale.
Beh, comunque già entrando come senior vuol dire che hai 3 anni di esperienza almeno.
O comunque entri in una top azienda, magari non come senior, però senza aver preso una laurea.
Però perché c'è ancora questo gap tra le università pubbliche e le università come Harvard, Brown e UCLA?
C'è, però poi c'è stato anche il discorso che adesso l'industria si è mossa molto di più verso il tech.
Ok.
Quindi questo gap c'è nel momento in cui tu vuoi essere un avvocato, un giudice della Corte Suprema, devi lavorare a Yale.
Ok.
Se tu vuoi fare ingegnere software a Google,
devi saper programmare.
Devi saper programmare, e di base non gli interessa nemmeno che tu abbia una laurea, magari.
Ci sta, senso.
Quindi è molto meritocratico. Quindi, per ricollegarmi a quello che dice lui, puoi perdere il lavoro, però poi se sei bravo lo ritrovi.
Ok.
Quindi quella è una cosa bella.
Però effettivamente in ambiti dove, magari ambito tech.
In ambito tech, poi negli ambiti normali comunque credo che, proprio visto che c'è meno ricambio, sia anche meno facile essere licenziati. Però su quello io non so molto.
Sì, però effettivamente noi lavorando nell'ambito tech, bene o male, possiamo portare esperienza nell'ambito tech.
Sì, sì, sì. Però quello è anche un altro punto interessante da approfondire, di cui non so molto a riguardo.
Ok. Questa cosa comunque pensi che ti influenzi oppure no, del fatto che sia facile perdere il lavoro?
Cioè, allora, a me influenza, ma nella misura in cui questo influenza la società. Perché proprio questa cosa che fa sì che tu possa effettivamente perdere il lavoro è una delle tante piccole cose che secondo me influenzano gli statunitensi ad avere uno stile di vita non sano, perché loro vivono in costante stato di ansia, secondo me, la propria vita, non se ne rendono nemmeno conto, però hanno tantissimi input che li portano poi ad essere ansiosi nella vita quotidiana.
Okay.
E ci sono dati a riguardo di depressione, suicidi, stragi negli Stati Uniti che non si giustificano se non con una popolazione che questa è una mia personale opinione, che però non sta benissimo mentalmente. Quindi a me influenza, io non diciamo, a me, se dovessi perdere il lavoro, casco in piedi perché torno qua.
Sì, esatto, cioè, non succede nulla, hai la tua famiglia.
Ai miei colleghi che magari sono iraniani piuttosto che cinesi, magari un po' peggio, però io sono in condizioni migliori.
Sì.
A me questa cosa comunque influenza nella misura in cui poi la ripercussione sulla società, la quale io comunque vivo e devo vivere, è quella che è, perché questo stato di ansia e di problemi fa sì che persone perdono il lavoro, perdono la casa, ci sono un sacco di barboni, ci sono problemi di droghe, ci sono problemi di armi. È tutto un quadro generale mega complesso, all'interno del quale ognuno di questi pezzettini gioca un ruolo importante.
Ok.
E se poi tu lo condisci col fatto che sei in un paese molto razzista, e all'interno del quale tipicamente le persone che lavorano nel tech, tipo io, sono straniere, cioè questo è veramente un problema dal punto di vista poi di quella che è la visione pubblica su quello che succede. Che San Francisco, se tu parli con una persona di San Francisco, diciamo, vera, non tipo io o chi si è trasferito da poco, ti dicono che il motivo principale per cui la città fa schifo adesso è la gente come me, che va lì, guadagna un buono stipendio e aumenta il costo della vita, e poi magari, non lo so, si tiene i soldi per andare in vacanza al proprio paese o magari i soldi alla famiglia, quindi non fa ricircolare l'economia.
Chiaramente, come trattiamo noi qua gli immigrati.
Sì, sì, cioè, esatto, è un discorso di tutto il mondo,
con
la differenza che lì tu sei andato, l'immigrato da noi non avrà mai un ruolo, cioè, per com'è la società italiana, un ruolo dirigente.
Parlo lo stereotipo del vengono qua e ci rubano il lavoro, cioè la classica frase.
Sì. Con la differenza che secondo me qua l'immigrato ti ruba il lavoro e purtroppo per lui va a prendere, cioè,
i pomodori.
Non è vero, cioè, nel senso,
va a prendere i pomodori nel campo.
Sì, ti va a prendere il lavoro se non fai.
Esatto. Cioè. Mentre lì, e questa è anche la forza che hanno avuto gli Stati Uniti, perché hanno persone da tutto il mondo, l'immigrato lì va, se sei bravo fai carriera.
Sì.
Io ho amici che sono diventati senior director a 26 anni, la roba che in Italia arrivi a 50 anni.
Però dici, questo è comunque anche un razzismo al contrario, nel senso che loro hanno accettato persone dall'estero, che non gli interessava dove venivano, ma interessava solo la loro conoscenza.
Sì.
E qui in Italia invece no, c'è un po' di ancora, non
questo
so,
perché
freno su
questo. C'è una grandissima differenza tra il sistema dello Stato qua e negli Stati Uniti. Lo Stato non ha praticamente nessun potere negli Stati Uniti. tutto dato ai privati, non esiste niente di pubblico, e lo statunitense medio vuole che lo Stato, come dire, si intrufoli il meno possibile nella propria vita. Tu e la tua attività vuoi pagare il minimo di tasse, non ti interessa nulla di avere nessun servizio indietro, e vuoi che ti lasciano fare tutto quello che vuoi. Tant'è che aziende tipo Facebook, eccetera, hanno un potere politico incredibile. TikTok, si è visto con tutti i processi che ogni anno gli fanno, adesso 2 mesi fa hanno fatto quello al CEO di TikTok, 2 anni fa quello di Meta, eccetera.
La gente lo difendeva tanto, io ho visto un po' la diretta e ho letto dopo la notizia, la gente era molto molto d'accordo col fatto che non dovessero rompergli dei coglioni.
Esatto. Quindi secondo me quello che tu dici, c'è questa grande differenza, perché c'è una grande differenza nella visione di quello che è lo Stato. Cioè l'azienda trae un profitto effettivamente dall'avere queste persone, e l'azienda ha molto potere. Allora l'azienda fa tutto il possibile, cerca anche magari di scavalcare la legge, sempre in maniera legale, cerca, non so come fanno...
Sì, sviare
un po' le
zone grigie, per fare in modo che queste persone brave, che ti possono far fatturare 1 milione, 2 milioni in più, le assumi. E, al contrario, in Italia non abbiamo, cioè lo Stato ha molto più potere, e poi ci sono varie dinamiche diverse all'interno.
Beh, sì, anche perché comunque noi non sappiamo parlare inglese, quindi ci vorrebbe forse anche difficile.
A parte quello, poi c'è il fatto che noi non siamo neanche così appetibili, cioè non, l'Italia
sì, nessuno vuole venire in Italia,
non è appetibile probabilmente manco per gli italiani.
Questo è vero.
Cioè tanto è vero che ad esempio nel mio caso vorrei farmi il dottorato qua e poi
andare via.
Cioè vale per l'istruzione, comunque Politecnico è un'ottima università, sì, è tutto quello che vuoi. Però
dici, più che altro è una questione di stipendi, dici, o sì, di qualità della vita in generale.
Ma guarda, allora, la qualità della vita adesso è...
Che secondo me, se, italiano, ovviamente, se devi paragonare chi viene dall'Iran o chi viene dal Bangladesh, qua è
siamo
lusso.
Comunque un paese del primo mondo, eh?
Sì.
Cioè, per quando magari
la qualità della vita, ragazzi, secondo me in Italia
è elevata. Sì,
cioè, io ho vissuto in 2 paesi, non in
sì, esatto,
però non c'è paragone.
Capito.
Però magari dici, beh, bello farsi qua, non dico
quindi
le vacanze.
Per loro è comunque come arrivare in America, nel senso,
sì, chiaro.
È come realizzare il proprio sogno.
È il paese del primo, cioè comunque il fatto
no, poi c'è il discorso che lavorativamente ti manca.
Sì, diciamo che anche per un ingegnere adesso sta diventando un po' pesante la situazione, perché un entry level guadagna 1500 euro al mese e con gli stipendi e con i costi della vita che ci sono a Milano, come può essere Bologna, come può essere un'altra città, una grande città.
1500 euro al mese, ti metti da parte 50 euro 50, al mese.
Esatto. Beh, se proprio non vai proprio a fare una vita di 1400, cene e discoteca.
Io con 1400 qualcosa riesco a mettermi da parte, però non è che mi vivo, cioè la vita.
Sì, stavo esagerando.
No, però è il discorso comunque questo, cioè devi essere un po' parsimonioso. È ovvio che uno dice, comunque io mi sono fatto bene che vada il culo per 5 anni, sono stato molto bravo. E comunque me lo sono fatto tanto, perché che se ne dica, bene o male, cioè richiede lo studio, richiede la testa, fare, in realtà non parlo solo di ingegneria, però fare un'università abbastanza importante, mente banalmente anche la Bocconi, cioè lì sono degli squali.
Però vabbè, è proprio un sistema diversissimo, perché negli Stati Uniti, cioè se tu ci pensi, tutti arrivano all'università super indebitati, e in generale, no arrivano, finiscono all'università super indebitati. E tendenzialmente questo debito tu te lo porti avanti per sempre, perché magari se hai 500.000 di dollari di debito e sono 20 anni, è come per noi fare il mutuo per la casa,
esatto,
no? Però fanno 2 mutui nella vita, questa è già una differenza. Se vuoi avere la casa devi farne 2, perché uno per l'uni
e uno per
la casa. E sostanzialmente, qua per ricollegarmi anche al discorso di prima sulla differenza fra Stato, è che qua è lo Stato di hai il welfare in Europa, cioè tu vuoi aiutare le persone più deboli. Questa è l'idea che le persone hanno dello Stato nell'Unione Europea, in Italia in particolare, ma nell'Unione Europea in generale. Cioè tu vuoi aiutare i più deboli. E questo cosa succede? Vuol dire che tu vuoi, se tu ti immagini una scala dove in basso hai i poveri, in alto hai i ricchi, vuoi
diminuire il gap,
shrinkare questa differenza.
Sì, come si dice, vuoi
accorciare,
vuoi comprimere questa cosa. E
sì.
Come fai? Quindi
riduci
devi ovviamente tassare di più i ricchi, per forza, e non tassare i poveri, e quindi hai una molte più persone nella media. Poi chiaramente c'è Berlusconi e c'è quello che muore di fame.
Sì, vabbè, quelli ovviamente i punti estremi devono esistono, però
ci sono, però
la media.
Ma questo è un mondo ideale, cioè oddio, è meno rispetto all'America, però comunque
questo è come funziona l'assistenzialismo in teoria,
come dovrebbe funzionare. Certo, sì.
Al contrario, in America sta roba non esiste, tu non vuoi assolutamente, tu non vuoi che lo Stato ti rompa le palle nel tuo business, non vuoi, non te ne frega nulla.
Quindi i ricchi vogliono essere sempre più ricchi,
quindi i ricchi saranno ancora più ricchi, i poveri saranno ancora più poveri, alla fine la media è sempre qua. però è tutte le persone qui, tutte le persone qui.
Sì, c'è delle barre d'errore che sono una roba grossa così, sì, però sì, la media sì, magari è sempre la stessa.
E questo è il problema principale. Noi infatti abbiamo una società più equilibrata, mm-hmm, all'interno della quale cosa succede? Che il tuo stipendio sarà basso, tra l'altro, quando inizi a lavorare, però sei sicuro che insomma le persone intorno a te, bene o male, hanno un buon livello di istruzione, perché l'istruzione è pubblica, hanno un buon livello di salute, perché la salute è pubblica, mm-hmm, e via dicendo. Poi chiaramente tu, avendo tutte queste cose che dai per garantito,
certo,
il sistema non può anche pomparti di soldi, secondo me.
No, esatto.
Al contrario, negli Stati Uniti tutte queste cose non ce le hai, perché tu, nel senso, quando vai in giro negli Stati Uniti, io ricordo i primi mesi a Chicago, avevo paura che le persone attorno a me potessero avere delle armi.
Certo, ci potessero uccidere così da un momento all'altro.
Può capitare questa cosa, è una cosa che qua non ti balena neanche in testa.
Sì, no, mi ricordo di quando misero delle pistole sopra il tuo giardino.
Sì, nel giardino di casa mia hanno messo le pistole per scappare dalla polizia.
Era molto contento, bene.
Cioè, sì, esatto. Guarda, c'è questa cosa.
Sì,
che chiaramente non ti vivi qui.
Esatto, e cioè poi... qua è anche più sicurezza.
Sì, no, sì, ovvio, hai più sicurezza. In America tu puoi avere più sicurezza, ma allora cosa succede? Che ti devi andare a rinchiudere in una bolla.
Ma devi armarti.
Cioè devi andare, devi o armarti.
O andare a vivere chissà dove.
Oppure
nelle
andare
montagne.
A vivere, non nelle montagne, in realtà ci sono i quartieri delle città in cui ti sembra di essere, cioè, non lo so, ti immagini il palazzone di New York, no?
Ok.
Se abiti nel grattacielo a New York, è il tuo palazzo che ha magari nello stesso palazzo, hai il supermercato. Ah. È la palestra, è la piscina, è tutto.
Il supermercato dentro il...
Vabbè, per dire, magari nel, okay, nel vicinato.
Dentro no, c'è i complessi qua con piscine e palestra.
Hai complessi con tutto. Okay. In cui e questa è l'offerta che ti fanno a San Francisco. Okay. Cioè, casa mia a San Francisco è un palazzone, è sì, un grattacielo, un parolone a 15 piani. Però c'ho due ristoranti al piano terra. C'ho il portiere armato 24/7, c'ho... la piscina e la palestra nel building, cioè okay, le aree comuni, un giardino, così. Uh-huh. Tu puoi andare in ufficio la mattina, poi torni a casa e poi non devi più fare, cioè non e devi vivi... necessariamente uscire.
Okay.
E questo è come tante persone vivono, ed è l'unico modo, secondo me, in cui tu puoi...
E quindi sei davvero ti
chiudi
in
una
bolla.
Cioè
perché...
questo è quello che voglio dire.
È letteralmente proprio il paese degli accessi, adesso lasciando stare i luoghi comuni, però effettivamente è così.
No, però se
puoi, arrivare esempio... puoi arrivare a tanto, ma poi... arrivare, cioè quando c'è il nulla è nulla più brutto in
sì,
assoluto.
Sì, se vai in Arkansas, così. Secondo me comunque il cuore della cosa è questa, che per vivere lì e stare tranquillo devi chiuderti in una bolla, accettare che tu sei parte del problema,
mm-hmm,
perché comunque il tuo essere andato in una città a triplicare i costi della vita è parte del problema. Non è l'unico, perché poi la politica dovrebbe fare qualcosa a riguardo, non io, secondo
certo,
me. E poi, cioè, se non vuoi andare veramente sulla città, nella zona in cui cammini sopra le, non so, le siringhe, o, cioè, veramente, ti farò vedere qualche video dopo,
mm-hmm,
magari ti invio qualche servizio
sì,
che ho
esatto,
fatto Sky.
Sì, esatto, così me lo metto anche nel video.
C'è il servizio di Sky in cui non so se hai visto The Walking Dead, ma c'è una zona di San Francisco in cui le persone strafatte di fentanyl camminano piegate così,
wow,
cioè, con la testa in mezzo alle ginocchia, perché nasce
come se fossero zombie, ok.
Nasce come antidolorifico che poi ti spacca la schiena.
Wow,
ti rilassa tutto.
E quindi capisci che è ovvio, non vuoi vedere queste cose, magari una
no,
famiglia,
certo.
E allora per forza ti rinchiudi in una bolla.
Sì,
perché
sì,
poi
sì,
l'americano medio non sa che esiste un mondo fuori dall'America, quindi non si sogna di uscire.
Certo, anche perché per stare bene con te stesso nel tuo piccolo mondo interiore,
devi,
tu
certo,
vuoi tu vedere le cose belle, diciamo,
sì,
e quindi
sì,
non
sì,
metti dei paraocchi.
Sì, sì,
alla
ovvio,
fine.
E volendo potresti pure vederle queste cose belle in realtà, cioè è facile vedere cose belle, come è altrettanto facile vedere che comunque effettivamente
cose
la realtà
brutte,
fuori.
Sì,
esatto,
sì, però quella te la cioè paraocchi,
sì,
se puoi.
Certo.
Ma c'è questo punto di vista Milano almeno, che comunque è una città
no,
internazionale.
Non è paragonabile.
Ovvio. No, però, cioè... Mi piace, no, secondo me c'è un piccolo dualismo tra San Francisco e Milano, cioè San Francisco non è esattamente il biglietto da visita dell'America,
sì, ovvio,
come Milano non è esattamente il biglietto da visita dell'Italia.
Sì, 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 sono entrambe però le città economicamente più importanti.
Esattamente, sono locate in questi due stati, in questi stati, l'America è enorme, l'Italia è un po' più piccolina, però diciamo che sono un pochettino quelle che sporgono un po' di più.
Certo.
E sporgendo un po' di più, internazionalizzando un po' di più,
no, no, ovvio.
No, però sai che non c'avevo mai effettivamente anche parlando con te di queste robe qua, ma hai fatto, non dico troppo caso, però sentendoti le dire adesso non pensavo, cioè non pensavo così, che fosse così deep la situazione, so fosse più una cosa...
No, sì, cioè molto grave, poi io ci scherzo di solito, però
no,
tendenzialmente
no, certo,
è così.
Wow.
E poi questo ti porta, questo è una serie di conseguenze, perché poi tutto questo vivere all'interno di una bolla magari porta anche ad isolarti dalla realtà, magari... ti concentri neanche tanto sul tuo lavoro, fai lavoro casa, non esci,
sì,
perché appunto non vuoi uscire. E tanti americani fanno così, io il mio gruppo non è americano, ho qualche amico americano, ma per lo più sono europei, comunque internazionali, molti italiani, però in generale europei o magari sudamericani. Tutti noi abbiamo notato questa cosa, che l'americano tende a costruirsi la sua piccola bolla di vita all'interno di un sistema che è al collasso, okay, secondo me.
E questo anche, parlando di questa piccola bolla e della mentalità effettivamente che c'è in America del successo, del lavorare duro per ottenere il successo, cioè è proprio una conseguenza, no?
Sì,
nel
sì,
senso
sì.
Che tu, se vuoi arrivare a quel livello lì e c'hai altre 100 avversari o comunque altre persone devi che stanno comunque correndo nella tua stessa direzione, devi lavorare di più, devi correre più velocemente.
Sì, ci sono due tipi di mentalità, secondo me, cioè quella dell'imprenditore e quella del dipendente, no? E in entrambi i casi tu puoi essere mega competitivo. C'è l'imprenditore che deve uccidere il business avversario, perché altrimenti lui non esplode. Prendi qualunque azienda e qualunque competitor.
Qualunque azienda grande che mangia i pesci piccoli.
Sì,
per,
sì,
no?
chiaro. Però sì, se tu sei una startup, per esempio, tu vuoi uccidere tutta la tua concorrenza in modo che poi Google ti compri. Cioè metti una startup di cloud, non lo so, che può dare un servizio in più. Google chiaramente poi lo può scalare ai 3-4 miliardi di clienti che ha tutti i giorni. Tu da solo non riusciresti. Quindi fai vedere questo prodotto, distruggi la competenza sul cloud e Google ti compra, quello è il tuo sogno.
Devi farti vedere.
Però come fai? Cioè è difficilissimo, nel senso devi avere strategie aziendali complesse, via dicendo. Poi c'è quella del dipendente, in cui comunque se tu sei un dipendente in un'azienda importante metti via tanti soldi e comunque si lavora a obiettivi negli Stati Uniti. Quindi se tu lavori tanto hai la promozione, hai i benefit. Io per esempio ho questo amico che lavora anche i weekend, non si ferma mai praticamente. E, no, non è Amedeo. Mi devo lavorare poco, e non si ferma mai, e gli chiedi perché, lui è americano, e fa perché a me piace vedere il prodotto che faccio, soprattutto se mi piace avere quella cosa con cui poi mi posso comprare le case, mi posso comprare le macchine, cioè lui fa tutto nell'ottica di avere promozioni, di avere
l'ideale lì, perché poi se continui così alla fine ti mangia sta roba. E non
sì,
puoi
sì,
mai godere.
Il reward, no? Tu lavori per il reward.
Sì, lavori per il reward, però se la tua mentalità è ok, dire voglio avere il reward.
Se il tuo reward sono solo i soldi, lì c'è il problema.
Esatto.
Tendenzialmente il tuo reward è anche stare un po' con gli amici, andare
sì,
al mare.
È dire lavoro tanto, cioè le volte che a me in Italia capita di dire lavoro tanto, stacco le 8, stacco le 9, poi dipende sempre da persona a persona, però giustamente la persona la fa anche l'ambiente in cui sta.
Certo,
quindi
però vabbè, questa cosa del, secondo me, voler lavorare tanto per fare tanti soldi è... c'è un po' in tutto il mondo.
Sì.
Lì, come tutto, è semplicemente amplificato.
Estremizzato.
Però c'è anche lì.
Qua c'è anche l'estremo. Una piccola parte di dire lavoro fino a tardi, perché poi comunque... Sì, ok, va bene, i soldi, perché alla fine della fiera quello che uno fa, cioè, deve piacergli, quindi lo fai anche per una certa
però
morale,
comunque
una certa
devi
etica.
Comunque campare.
Però devi campare, cioè devi mangiare, portare il pane a casa. Però alle volte, giustamente, dici lavoro fino a tardi, perché poi comunque, non so, domani posso permettermi di staccare prima e banalmente, nella maniera più stupida del mondo, è... posso andare a fare aperitivo.
Sì, sì, sì.
Okay, oggi non faccio la pausa pranzo perché se riesco a finire prima posso staccare prima. Cioè c'è anche questa cosa qua.
Sì.
Specialmente capisco. In realtà per adesso in Italia dove non si lavora ad obiettivi. Cioè o meglio, per quanto riguarda il mio ambiente, il mio dottorato, si lavora, abbiamo degli obiettivi da fare, però in realtà mi becco i miei, dico, 1.400 al mese net, puliti, che io faccia roba, che non faccia roba, quelli sono.
Sì.
Quelli non mi toccano.
E quella è la sicurezza.
E io la sicurezza, infatti, mi permetto molte più volte di dire stacco tardi perché così domani posso non fare un cazzo. Ok.
Sì. Poi comunque ti autogestisci con,
sì,
con
no,
il tuo
certo.
Tipo
poi
di
anche lì...
percorso.
No, certo, assolutamente. Sì, è un po' più facile. Per realtà io sono una persona che in trenale un po' meno, perché in realtà ero un po' più pigrone. Però adesso in realtà mi piace molto quello che faccio in generale. Cioè, ho sempre messo passione. Quindi in realtà... finché non trovo magari una soluzione a un problema ci sbatto la testa infinite volte, quindi molte volte mi capita di dare anche forse più di quello che, non dico che dovrei dare, però che in quel momento riesco a dare.
Okay.
Quindi poi in realtà non è che lo fai per, non è che lo fai per l'aperitivo, dopo lo faccio anche per il risultato, nonostante comunque non è che questo mi dia un bonus o altre cose.
Beh, giustamente anche risolvere il problema e trovare una soluzione, forse
sì,
è
sì,
proprio
sì.
La cosa che ha più l'ingegnere va a ricercare. No.
Esatto.
Che proprio l'ingegnere vuole risolvere il problema, trovare una soluzione.
Cioè qua entra proprio la mentalità,
esatto.
Entra il perché hai scelto questo lavoro qua, perché giustamente dici se effettivamente raggiungere l'obiettivo non mi dà più soldi di quanto effettivamente non ne prenda, quindi in realtà il mio stipendio bene o male è fisso. Poi
perché
non...
devo farlo?
Lo faccio perché A, magari devo farlo perché comunque sono qua e tutto. E B, perché voglio, cioè io ho l'amore per la ricerca, ho l'amore per vedere il risultato. E per quanto mi riguarda, io voglio vedere il risultato, voglio sudarmi un grafico che ci metto 2 settimane a fare, perché voglio vedere cosa mi dice Maier, non mi dice un cazzo, però okay. Intanto lì. Cioè, esatto. Tanto l'ho fatto, è la mia, una roba mia. E sono molto contento. Ma penso,
bene.
Non dico tutti quelli che facciano dottorato, però almeno per quanto riguarda i miei colleghi, la mentalità è un pochettino quella, appunto, perché non c'hai il reward in più.
Mm-hmm.
È una roba, sì, un reward morale, un reward personale.
Il reward è anche, cioè, ottenere il risultato.
No, e infatti,
sì, esatto.
Cioè, quello è il bello di fare ricerca.
Ricerca, sì, che stai studiando quello che ti piace, quindi a 24 ore.
Soluzioni nuove, esatto. Nuove.
Sì, perché nessuno penso che scelga magari davvero di sulla carta di farsi un lavoro dove ti dicono io attacco alle 8:30 di mattina e comunque stacchi alle 8:30 di sera. E dici, ah, che bello, sì, non vedo l'ora. Cioè, devi metterci un po' di, vabbè, un po' di voglia, un po' di questo. Che poi sì, sono banalità, però effettivamente ti accorgi che sono banalità perché sono cose vere. Cioè, sono,
no, ma queste sono cose che succedono in tutte le aziende, ovunque, secondo me, che lavori anche, puoi lavorare 10 ore o 12 ore un giorno. Perché sì, magari c'è la scadenza, perché magari c'è del lavoro.
Puoi
che
anche
deve
decidere di fare quiet quitting, cioè dire, ok, io ho l'orario delle 9:30, alle 6, sì, alle 5:30, faccio solamente quello.
Però comunque questa cosa è una mentalità sbagliata, nel senso di fare più di quello che effettivamente ti viene richiesto, perché a quanto ho sentito dai miei amici che hanno lavorato in Germania, lì orario in cui devi staccare, stacchi. Cioè il fatto che magari qua noi, sempre da sentito dire, perché ancora effettivamente non sono entrato nel mondo lavorativo, mi sto godendo la mia disoccupazione facendo questo.
Beh, sì, no, ma
no, nel senso che
dipende dalle
qui magari tipo diciamo vabbè, questa cosa è così e non la risolvi al momento e la lasci lì e fai altro, poi si accumulano nel tempo e poi ti ritrovi con un mucchio di roba che invece secondo me in altri luoghi che possono essere la Germania sono efficienti, quindi hai questa cosa da fare, c'è questo problema, lo fai, però alle 5 stacchi e te ne vai e hai una vita, perché se tu esci di casa perché giustamente c'hai, ti svegli, colazione, sciacqui la faccia, perdi quell'oretta, perdi 40 minuti in macchina, arrivi al lavoro alle 9, lavori 8-10 ore, stacchi 40 minuti di macchina e la giornata è finita. Cioè ti puoi fare puoi andare in palestra aperitivo. Al massimo, un aperitivo proprio così veloce.
Però secondo me dipende molto dalle responsabilità, per esempio noi siamo una startup, quindi mm-hmm. niente, questa cosa che tu dici è una cosa da risolvere, la risolviamo. Una startup ne hai 1000 ogni giorno, devi risolvere tutte.
Beh, sì, comunque
capita che comunque la responsabilità è tua, vuoi che il prodotto vada, eccetera.
Beh, sì, comunque a lavorare in una startup è come tipo lanciarsi senza
sì,
un paracadute.
Sì, esatto. Mentre nell'ambiente di lavoro normale, sì.
Dipende anche dallo stato, dal paese anche in cui sei.
Non ho mai lavorato in Italia, quindi non lo so, però nell'ambiente di lavoro normale ho avuto l'esempio di me che hanno sempre lavorato tanto comunque. Anche oltre l'orario, perché c'è questo senso del dovere verso l'azienda, che magari come dici tu, questo non è un esempio, però magari come dici tu fuori non c'è.
Secondo me è anche un gap generazionale un po' come concetto, cioè anche il concetto di fare quiet quitting, per quanto comunque si viva in una situazione in cui non è che ci si può troppo permettere di stare sugli allori, perché siamo in una situazione parecchio tosta dappertutto, in tutto il mondo. Vedo che in realtà ultimamente si parla appunto del quiet quitting, si parla di questa cosa qua. Adesso poi non so
se... la gente che vuole cambiare il proprio lavoro, dici?
Sì, anche, e poi c'è tanti ragazzi, tanti nostri amici che... alcuni nostri amici che dicono, basta, mi sono rotto le palle di star qua, un anno che lavoro qua, basta. Cioè, ed è una cosa che concettualmente per me dico adesso, ma sei fuori di testa. Cioè, giusto, perché se non ti piace, chi te lo fa fare a star lì? Però dico, cioè non è così semplice poi riprendere e andare in un'altra... Cioè non è una roba così immediata, soprattutto qua in Italia. Non è una cosa come in America. Quindi non lo so, cioè...
Infatti sempre più persone sono rotte le palle di lavorare, dicono voglio andare a fare il ritiro spirituale, voglio vivere come nomade.
Dici che è anche colpa dei social che fanno vedere una vita
voglio fare i podcast,
veloce, più facile. Raggiungere noi il successo con un podcast. Cioè se la gente può fare soldi stando seduta su una sedia e chiacchierando, io invece mi devo spaccare il culo in azienda per una miseria, dicono... Ma viene anche questo piccolo pensiero nella testa che poi piano piano cresce.
Esatto.
E ti sei frustrato perché esci alle 8 di sera da lavoro che non ti è riuscita quella cosa, ancora non hai risolto il problema sì, e sì, ti viene quel pallino,
sì,
no?
Se non te ne frega niente dell'azienda in cui sei e del lavoro che fai, non dico tanto della materia, perché poi figura, c'è gente davvero brava che ci ha messo anima e corpo, però si trova in un'azienda che non gli permette di, diciamo, esprimere al massimo il suo potenziale. Se non te ne frega niente, dici quella cosa, ok, non mi è venuta, basta. Cioè io non è che non ci ragiono perché non ho amore, non ci ragiono perché non me ne frega niente, perché il risultato poi va a te. A me non me ne frega niente di quello che
perché
fai.
Perché a me i soldi a fine mese mi arrivano.
Esatto, a me i soldi comunque arrivano, licenziarmi comunque ci vuole un iter incredibile, anche perché in Italia ti costa tanto, passo adesso un po' meno, assumere il giovane e formarlo, perché magari mi hai fatto un anno di formazione. Buona fortuna a trovarne A, un altro magari con le mie competenze, se sei pure bravo, e B, soprattutto fargli un altro anno di formazione.
Però se ti licenzi, cioè, se ne frega. Se ti licenzi vuol dire che l'azienda non te ne frega nulla, te ne vai.
Cioè, no, appunto, anche lì dire, cioè, magari lasci indietro delle cose, ma non perché sei fatto tu così, perché non te ne hai fregato niente, sì, ma perché non te ne frega niente di chi.
Ma perché ti rendi conto che magari non sei nell'equilibrio che volevi avere nella tua vita. E secondo me alla fine il lavoro è solo una parte.
Sì, esatto.
Alla fine tutti noi vogliamo arrivare a un equilibrio. Sì. C'è chi ci arriva magari appunto con un lavoro più stabile, dalle 9 alle 5.
Esatto. C'è chi invece deve raggiungere altri livelli.
C'è chi deve svegliarsi alle 6 e lavorare fino alle 8 di sera, e c'è chi appunto dice, oh, a me, per me questa vita, cioè alla fine non è che servono necessariamente tutti questi soldi per vivere bene, per una casa in campagna. E
un certo di peaceful life.
Sì, cioè ognuno ha le sue cose. Secondo me, state, a me pare che il mondo stia andando verso una direzione in cui, diciamo, la prima opzione, cioè quello 9 to 5, è un po' più... è un bistrattato, le persone non lo vogliono davvero. Puoi più crearti una vita che magari ti permette di viaggiare, quindi c'è tutta questa roba del lavoro remoto. E questa è una cosa che con chiunque parli tutti arrivano lì a un certo punto, cioè tutti ti dicono, i ragazzi della nostra età quantomeno, sì, io adesso faccio questo, però poi eventualmente vorrei lavorare da remoto, non lo so, viaggiare, farmi questa esperienza, quella. Questa è una cosa in comune con tante persone, sì. Secondo me, che sia qua che sia là.
Però non so se effettivamente è una cosa produttiva dal punto di vista proprio di aziendale.
Boh, se ti fa stare bene, non so.
È una cosa che puoi fare, cioè che appunto dopo anni difficili anche dal punto di vista della salute mentale per il Covid, eccetera, pensi di ricostruirti la tua vita così, in maniera tranquilla. Poi la tua domanda è giusta, cioè funziona davvero? Boh. Degli esempi di persone che ti dicono di sì, però sono i vari guru del web. Qui.
Sì, esatto, perché secondo me una volta che tu c'hai la giornata in smart, stai a casa, a letto, col computer acceso, sì, fai le tue cose, fai la lavatrice.
C'è il concetto di smart / telelavoro che avevano sollevato soprattutto all'inizio, che a me sembra una cagata. Cioè, si chiama smart, è smart. Poi però effettivamente se ci pensi, io vedo anche il mio coinquilino, lui lavora in smart, e wow, lui fa 9 e mezza, 5 e mezza. Però effettivamente è sempre in camera e deve sempre stare seduto al computer. Ora, lui lavora nella cyber security, quindi comunque il computer è una cosa abbastanza imprescindibile. Però boh, io lo smart l'ho sempre visto invece come una cosa del tipo, boh, bella, io ho finito all'una per oggi. Io dico, bella raga, non devo stare connesso, non sono più reperibile dall'una in poi. Se c'è qualcosa che devo fare, se c'è qualunque problema che sorge, una questione, allora mi riconnetto. Poi però, cioè,
ma perché secondo me il lavoro è interconnesso, nel senso che non è che semplicemente magari sei un videomaker, devi fare un video, puoi dire, bah, oggi lavoro fino a l'una, domani invece lavoro di più. Cioè in azienda, anche se tu stai facendo smart, un'altra persona magari è in azienda e stai comunicando con lei.
No, certo.
Quindi non puoi staccare durante il pomeriggio perché continua il lavoro. Quindi anche nel pomeriggio.
Rimango reperibile, però se vado a farmi un giro, cioè, sappi che c'è questa cosa qua.
Sì, non lo so. Sai,
dipende poi dal tipo di lavoro che fai. Cioè, io faccio un lavoro sperimentale, il mio dottorato è una cosa sperimentale, però ci sono dei giorni appunto che stacco tardi, dei giorni in cui invece alle 11 di mattina ho finito. Io non vado a casa perché mi piace stare, mi piace l'ambiente, piace i miei colleghi, piace quello che faccio. E B, soprattutto perché metti caso che c'è qualcosa, ci viene in mente di fare qualcosa, sei reperibile. Però le volte c'è, cioè, che ti gratti i coglioni, davvero tu stacchi alle 3, ma dopo che hai fatto 4 ore dire, boh, non c'è niente da fare, sistemerò dei codici. Infatti, da questo punto di vista io non mi posso neanche lamentare, non posso dire, ah no, 1.400 euro al mese sono pochissimi per me, nonostante mi sia fatto 5-6 anni di lavoro. Perché non è che abbia...
Però è anche una rottura di palle, non avere niente da fare.
No, no, infatti io mi rendo...
Sì, quello poi alienante.
Non è demotivante andare in ufficio e non fare niente.
No, infatti le volte che vado in ufficio dalla mattina è perché ho qualcosa da fare. Se tipo io adesso torno dalla Sicilia, il 22-23 vado in laboratorio per far partire gli esperimenti, ma poi, cioè, sono esperimenti che stanno una settimana senza che debba guardarli, e quindi in realtà me ne torno a casa. frega assolutamente niente.
Certo. Quindi, perché non devi firmare la presenza? Cioè...
Ma no, ma anche che fosse, comunque il mio lavoro certo, è quello, cioè i miei risultati si raggiungono anche così, perché c'è cioè, quell'esperimento particolare, va bene, non è un problema, cioè non è richiesta in presenza guardare.
Sì, sì, esatto.
Cioè, posso anche andarmene a fare un'altra vacanza, per quanto mi riguarda. Tanto sta lì, fanno le robe lì.
Onesto.
Lì dipende sempre dal tipo di lavoro.
Certo, fare il dottorato è molto diverso rispetto a...
Sì, ma anche, cioè, è un dottorato in Italia. Sono dottorati all'estero che ovviamente ti pagano parecchio di più.
Ma non credere, cioè la proporzione no, è comunque bassa.
No, beh, in realtà io avevo fatto anche le selezioni per le PFL, a volte mi avevano preso alla prima.
E che è in, a Zurigo?
A Losanna.
A Losanna.
L'École Polytechnique Fédérale di Lausanne.
Ok.
E a parte il fatto che era un periodo in cui mi avevano dato cose poi da studiare per...
Beh, ma quanto ti davano? Cioè, quanto ti danno le
pensioni? Danno partenze sono 3.500 franchi.
Che è pochissimo.
In realtà, in proporzione, facendo i conti, soprattutto con un mio amico che è lui, tu ti riesci a mettere da parte 1.000 franchi al mese. Facendo una proporzione, cioè, in proporzione è più alto.
1.000 franchi, ok, più alto.
Quindi sui 1.000 franchi al mese.
Quanto è il cambio franco-euro?
Adesso il franco è un po' più forte dell'euro. Okay. È 1.0 qualcosa. Okay. Euro è un... No, franchi sono un euro.
Ok.
Però il fatto cos'è che vedendo la sua esperienza lì intesi io mi aspettavo che fosse un dottorato molto molto più tosto e a parte quello poi mi ha mandato roba da studiare che era una caterva di roba, io in quel periodo lì ero presissimo con la tesi e ho dovuto banalmente rifiutare, a parte che probabilmente non so neanche se sarei stato preso, okay. Però dovessi scegliere tra le due ti dico va bene, mi faccio pure 1.400, però intanto mi faccio un periodo di avvicinamento al mondo dei grandi.
Sì.
Ok, quindi impara a gestirti il denaro in maniera ridotta rispetto agli Stati Uniti. E intanto impara a gestire un pochettino anche il lavoro, un po' pochettino le responsabilità che non sono enormi. Cioè okay. Adesso noi lavoriamo anche con ST, però ST delega tutto quello che vogliono fare, lo delega a noi per questa linea di ricerca. Però non è che dici, oddio, se sbagli questo esperimento qua, finisci, crolla tutto, crolliamo in borsa.
No, no, assolutamente. Loro no. Stanno semplicemente, come dire, outsourcing, vabbè, comunque sì. Delegando all'università, in questo caso, sì, la ricerca e sviluppo.
Ci hanno costruito il laboratorio.
Che allora ovviamente gli conviene esatto, perché certo, dal punto di vista economico...
Se qualcosa, fai un brevetto.
Esatto.
Sì. Se no, hanno speso poco, cioè...
No, comunque è un rientro. Sì. Cioè, in realtà il fatto che poi loro dicono che okay, poi se quando ti stanchi di fare, tu vieni a bussare alle nostre porte, che sei dei nostri.
Tra l'altro, esatto, anche cioè, ti formano, alla fine
ti formano esatto.
A prezzo basso.
Esatto, loro comunque sicuramente costerà meno anche per convenzioni e altre cose, finanziare il Politecnico di Milano in questo caso, e ci mettono poco in realtà anche dello stipendio, perché aggiungono 150 euro alla borsa di base, quindi tanto anche proprio nel discorso tecnico-economico. Okay. Però comunque hanno speso 8 milioni su questo laboratorio qua, sono contenti così. Cioè, però, responsabilità sì, sono che devi dar conto ad ST, però non è che se dici, oggi non ce l'ho fatta.
Però è la sicurezza del dottorato,
sì.
Sono tre anni
in cui tu sai che...
Sono tre anni di stipendio fisso, esatto. Con un posto in cui l'inflazione adesso sta galoppando abbastanza in fretta, non tanto quanto in Inghilterra, tra parentesi. Caso che mi ha lasciato abbastanza esterrefatto, però...
E quant'è l'inflazione lì a questo punto?
Ero rimasto tipo 4 mesi fa che era il 18%. Che è una cosa...
È un po' tanto.
È un po' tantino, esatto.
Sì, no, credo si sia abbassato, però...
Tant'è vero
comunque...
che South London hanno detto esplicitamente, io un amico lì hanno detto esplicitamente di mettere le infariate le finestre. Perché c'è gente che ti entra in casa.
Wow.
Cioè, quella è la situazione. Però in realtà, stipendio fisso, ma che comunque... Hai anche responsabilità,
vabbè, è un investimento, il dottorato.
Sì, esatto.
Io stavo considerando l'idea di fare il dottorato.
Mm-hmm.
È un bell'investimento sulla vita.
Sì,
sulla vita perché?
Beh, comunque acquisisci, in teoria quando finisci un dottorato alla fine hai superato quello che è il muro della conoscenza nel tuo ambito. Cioè se si sa 100 su... Tu cos'è esattamente che fai il dottorato? Qual è l'ambito?
Su fisica per ingegneria, in realtà sull'isolamento galvanico.
Ok, metti che si sa... Sull'isolamento galvanico si sa qualcosa fino a da 0 a 0 a 98, sappiamo.
Okay.
Tu col tuo dottorato creerai il 98.1, poi in base a quanto sei bravo, chiaramente se sei Marie Curie, da 98 arrivi a 1000, sta a te. Certo. Però tu hai la possibilità di creare più conoscenza nell'ambito che ti piace, che è una cosa interessantissima, che per fare chiaramente devi diventare diventi uno scienziato alla fine. Quindi poi per il resto della tua vita tu sei uno scienziato. è un investimento, secondo me, che tu fai sulla tua formazione, sul tuo futuro. Okay. Per forza di cose non avrai le responsabilità che hai se vai a fare un ruolo importante in un'azienda. Mm-hmm. Ma perché non stai investendo
almeno,
su te stesso.
Non subito almeno, esatto.
Esatto, ce l'avrai dopo. Perché se non a investire su te stesso stai diventando uno scienziato. Però è un mega investimento, secondo me, per il proprio futuro.
Però è bello. Culturalmente
parlando.
È bello perché poi non avendo ritmi aziendali, quindi non avendo magari degli obiettivi particolari, della chiusura dei conti o altre cose, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, il nostro ambito, è bello perché ti puoi un po' divertire, no? Puoi provare a fare delle cose. Adesso abbiamo recentemente avuto due scoperte, se si può dire così, carine, e le stiamo un po' approfondendo. Okay. E perché possiamo permetterci di approfondire. Ed è figo in realtà vedere...
Sì, no, chiaramente la differenza è che appena hai un... scopri qualcosa in R&D in azienda, esatto, va in produzione. Mm-hmm. Ovvio, perché tu vuoi monetizzare, cioè la differenza è che lui non vuole monetizzare.
Esatto. Magari non fai tutti i test che facciamo noi per poi dirti magari è inutile. Ok, però intanto abbiamo testato, abbiamo visto,
ci abbiamo spostato. Noi dobbiamo assicurarci che funziona prima di mandarlo in produzione.
Quello sì, però noi possiamo fare
troppo, non ti interroghi troppo sulla vera natura di ciò che ci sta dietro, comunque una ricerca.
No, che dici funziona, vai.
Funziona, magari potresti scoprire da quella roba lì altre mille cose se avessi del tempo, però no, un'azienda ricerchi, sviluppi subito.
Noi vai a vedere invece il dettaglio, magari vai ad analizzare per bene altri piccoli aspetti, che anche lì ovviamente lo fai sempre per la prospettiva che ti dicano qualcosa A sul fenomeno in sé e a cui sono legati, B magari ti possono dare spunti poi per vedere qualcos'altro, fare delle considerazioni. Però diciamo che hai sostanzialmente più tempo, relativamente più tempo, ed è molto più, certo, più chill come
sì,
cosa.
No, assolutamente. Stavamo parlando prima dello stress che uno ha del perdere il lavoro dopodomani, e tu hai 3 anni in cui puoi fare ricerca su quello che ami.
Poi vabbè, c'è sempre la pressione che se non fai niente, ovviamente sei anche un po'...
Se finisci il dottorato che non hai fatto un certo numero di pubblicazioni, la tua carriera accademica è finita, perché tu dimostri che non sai fare ricerca, perché il dottorato è il periodo in cui tu devi fare pubblicazioni.
Sì, quello anche da postdoc.
Se vuoi fare... No, ovvio, da postdoc sicuramente, però se vuoi fare il postdoc in una bella università e non hai pubblicazioni, te lo puoi scordare.
Ma esatto. Cioè noi personalmente non abbiamo obiettivi particolari, però in realtà perché adesso bene o male vengono...
State, tu sei un dottorato in azienda, quindi se tu vuoi finire andare da ST lo fai.
Esatto, se no no.
Se no.
Spiegato, noi ogni tanto noi viene abbastanza naturale magari pubblicare delle cose, anche adesso sono entrato da relativamente poco, sono 3 mesi, però in realtà già la pubblicazione non è mio nome, perché quando pubblica il gruppo di ricerca pubblica tutto il gruppo di ricerca, sono coautore, però in realtà vedo che abbiamo questa qua che è ongoing, abbiamo un'altra che sta per essere fatta, adesso poi che prendo in mano una linea particolare tutto quello che vede fuori è a nome mio, cioè quindi comunque non c'è sempre la smania, non abbiamo sempre la smania di tirare fuori cose. Si lavora bene, perché si lavora bene e esce roba interessante. Poi ovviamente noi teniamo ancora, che questo qua è un aspetto forse che non viene mai abbastanza sottolineato, alla qualità della pubblicazione e non a come è scritto il paper, ma al fatto di, cioè anche fare pubblicazioni ti viene visto molto male, ma anche farne troppe da un laboratorio, perché poi perdi di importanza, cioè perdi di prestigio, dici ok vabbè tu per ogni cagata devi tirarmi fuori un paper. Infatti tiriamo fuori quando c'è qualcosa di interessante. Se sei fortunato che la linea di ricerca come la mia è nuova ed è super applicabile dalla biomedica all'automotive, allora
poi dipende dove pubblichi, perché chiaramente tu puoi pubblicare su una conferenza inutile e lì metti 100 paper, lo puoi trasformare su Nature.
Esatto, anche uno, è più difficile.
Okay, quello non so bene, tipo come funziona il dove pubblichi.
No, per esempio puoi pensarlo magari come anche dal punto di vista, non so, aziendale, no? Tu puoi lanciare tanti prodotti, maggiormente c'è un'azienda che fa dispositivi, pensa banalmente al telefono, no? E magari fai un prodotto e poi lo vendi solamente nel mercato indiano. Non so, fai un prodotto e lo vendi in tutto il mondo, cioè c'è questa differenza.
Okay.
Quando tu pubblichi un paper puoi andare in una conferenza, in un giornale importante, però è un lavoro della Madonna, vuol dire. O se no ci sono effettivamente, quindi c'è lui, tanti gruppi che pubblicano a caso.
E vai, manda transaction e cose.
Sì, soltanto per avere appunto più...
pubblicazioni.
Come se su IEEE, bene o male, sono
due. Quella lì è la migliore.
Pubblichiamo su Q2 e Q3, quindi in realtà hai tre diciamo, livelli grossi, Q1, Q2 e Q3. Okay? Q3 è più facile pubblicare. Alcune cose possono andare come Q3, che hanno meno controlli, meno cose da fare, però di base uno cerca sempre di pubblicare in Q2, Q1 diventa molto difficile, a parte che è molto più costoso.
Perché ogni volta che tu vuoi pubblicare un paper c'è chi deve fare la, il controllo.
C'è tanto controllo, costa davvero tanto, poi a seconda della, del journal, dipende dal journal, il mio amico sta pubblicando in Q1 tra l'altro, e comunque non so, per una ogni immagine sono $600 a colore, a colori. Ogni pagina in più rispetto alle tot che avete programmato, sono, devi dare tot soldi, quindi comunque diventa costoso. E allora dici, se devo spendere dei soldi, che ne valga davvero la pena. Per quanto l'ho scoperto, magari sia molto importante. Però ci sono anche altri journal, Q2 e Q3, che sono altrettanto letti e visti, quindi dal grande pubblico, anche un po' più di nicchia. Cioè, grande pubblico di nicchia so che suona molto male, però un po' più tecnico. E allora dici, ci tengo a pubblicarli anche lì, perché vedo che c'è il tipo che si occupa, che abita in Nepal, che so che lo legge, perché è facilmente raggiungibile anche da lì. Non è raggiungibile dalle masse, però è raggiungibile da tanti del settore. E quindi lo pubblico anche lì.
Capito.
Traghiamo le somme, andiamo in spiaggia.
Sì, che ore sono?
Sì, ovvero, sono più caldo, sono le 5 e un quarto.
Sì, direi di sì, abbiamo fatto un bel po' ormai, no? Un'ora che parliamo. Chiudiamo quindi questa interessantissima conversazione. E ci vediamo ad un'altra puntata del podcast.
Ciao.
Ciao ragazzi, noi tra poco, visto che adesso andiamo comunque a mettere
le pagine. Sì, noi adesso andiamo a mare.